Nella seconda domenica di Pasqua, la domenica della misericordia, ascoltiamo tradizionalmente, anche questo anno, il racconto dell'apparizione ai discepoli la sera del primo giorno della settimana, il giorno della risurrezione, e questa meravigliosa manifestazione di Nostro Signore che mostra le mani e il costato e poi dà il mandato del perdono, il mandato della misericordia, viene reiterato nell'avventura di Tommaso, il discepolo che non è con gli altri nel momento della manifestazione del Signore. E il Signore Gesù, come sappiamo bene, tornerà, mostrerà mani e il costato e Tommaso farà la più grande professione di fede che noi abbiamo nel Nuovo Testamento. Dirà del Signore e mio Dio. Cerchiamo di sottolineare una cosa nella luce della prima lettura. Nella prima lettura compare la vita di coloro che hanno ricevuto la vita nuova. E molti segni e prodigi, dice il testo, avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Negli altri nessuno osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Allora, cosa succede? Che compare che cosa? Uno stare insieme. Vediamo bene se noi stiamo di fronte alla meraviglia della risurrezione, alla chiamata che abbiamo alla vita nuova e siamo di fronte alla missione della misericordia. L'unica strada per la vita nuova è il perdono dei peccati, non ne esiste altra, non ne possiamo pensare altra e infatti noi professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati e il battesimo è la porta di tutti i sacramenti e della vita da figli di Dio e la sua cifra, noi diciamo nel simbolo della fede, è il perdono dei peccati. Noi crediamo nella potenza del battesimo, molto bene. Noi sappiamo che però tutto questo ha una porta d'ingresso. C'è una condizio sine qua non assolutamente necessaria è tanto spesso sottovalutata. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, è molto interessante, si chiama Didimo. Didimo in greco vuol dire gemello. Tommaso era un gemello. Era uno che aveva questa condizione di tante persone, di avere la gioia di avere un fratello somigliante. Il Didimo è il gemello, è colui che infatti è proprio fratello per definizione. Se c'è una persona che è fratello, sempre, comunque, fino all'ultimo giorno della sua vita, è un gemello. Un gemello, una gemella sanno di essere fratelli. Anche se perdono il proprio gemello, restano sempre legati in una maniera inspiegabile per coloro che non sono gemelli. Tommaso è il gemello. Lui sa che c'è sempre qualcun altro che gli somiglia ed è tanto bello che ci sia, perché c'è una gioia nei gemelli. I gemelli generalmente si vogliono molto bene fra di loro e hanno un legame inspiegabile, ripetiamo. Ma com'è che Tommaso, il fratello per eccellenza, il Didimo, non sta con i fratelli? Ed è qui la sua tragedia. Ed è per questo che non vede il Signore. Il Signore tornerà e lui arriverà alla fede e arriverà una fede che è paradigmatica per tutti noi, è essenziale, è importantissima. Ma qual è il punto? Che lui, finché non trova i fratelli, non troverà Cristo. Per lui non sarà possibile arrivare a Gesù Cristo se non insieme ai suoi fratelli, perché questa è una condizione imprescindibile. Nessuno può scappare da questa condizione. Trovare il Signore Gesù in modo individuale, che prescinda dalla fraternità, è impossibile. E uno potrebbe dire, ma no, conosciamo dei santi che hanno avuto un'esperienza personale. Se noi seguiamo la linea di questi santi, troveremo sempre che la direzione è quella della Chiesa, che venga prima o dopo, comunque intrinseco in ciò che è il momento dell'incontro di questo santo, di questa santa con il Signore Gesù, c'è la relazione con i fratelli. E noi potremmo pensare al caso più individuale, se vogliamo, che conosciamo e anche il più eclatante, quello di Paolo di Tarso, che incontra il Signore Gesù in una maniera che è una rivelazione personale, individuale, che arriva a lui solo. Ma non possiamo dimenticare un fatto, che è l'inizio di un processo. Il momento in cui lui viene buttato per terra e diventa cieco e riceve la chiamata del Signore, una chiamata traumatica in quel momento, è l'inizio di un processo che lo deve portare alla visita di Anania, quel uomo che è il capo della comunità cristiana, che va da lui e lo chiama fratello e gli apre gli occhi. In realtà è lo stesso meccanismo, quello che porta Saulo dal perdere la vista al trovare il fratello. La prima cosa che vedrà sarà il volto di Anania. Allora, Tommaso deve stare con i fratelli se vuole trovare il Signore Gesù. Ma c'è anche un'altra caratteristica in questo testo che può essere rilevata e che è molto importante. Viene detto, 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso finalmente, dice il versetto 26. Allora, 8 giorni dopo, noi dobbiamo considerare che l'usuale maniera di contare i giorni da parte dell'ebraismo è un po' diversa dalla nostra. Noi contiamo i giorni escludendo il primo o l'ultimo, diciamo 7 giorni dopo per indicare il passaggio di una settimana. Ma come era anche in uso, e forse da qualche parte ancora si dice, giorni 8 ci vediamo, in alcune parti si dice così, ecco, loro contavano sia il primo che l'ultimo giorno. Di fatto c'è l'ottava di Pasqua, che implica 8 giorni se li andiamo a contare, dalla domenica di resurrezione alla domenica che dobbiamo festeggiare con questo Vangelo. Allora, 8 giorni dopo, nel linguaggio ebraico, nel linguaggio della mentalità semitica, è una settimana dopo. Allora siamo a una scansione. Perché ci viene detto che all'ottava del giorno di resurrezione Gesù riapparirà? Perché inizia un ritmo, il ritmo dell'appuntamento che il Signore darà alla sua assemblea. Per noi cristiani, come dice la liturgia dell'annunzio di Pasqua nel giorno dell'Epifania, abbiamo questa esperienza, la domenica Pasqua della settimana. Cioè c'è un giorno peculiare in cui noi celebriamo la resurrezione. Allora, guardate una cosa che è molto importante. Primo, Tommaso può incontrare il Signore Gesù solo per mezzo, insieme, all'interno del rapporto con i suoi fratelli. E nel rapporto con i suoi fratelli, nella vita di questi fratelli, ci sono degli appuntamenti che sono regolari. Viene detto questo 8° giorno e inizia così la scansione. E nella Chiesa, nei primi secoli, sarà fortissimo il senso della domenica, anche per la radice ebraica della fede cristiana. Nella fede ebraica lo Shabbat è l'istituzione più forte, più importante, più coesiva del mondo ebraico. Il giorno del sabato e la sua celebrazione e il riposo che deve essere celebrato nel giorno di sabato è essenziale per la vita di un ebreo. Ed ecco che i cristiani della prima generazione erano tutti ebrei e quindi sentono che si è spostato questo giorno e che il giorno del Signore è il giorno dopo il sabato. Allora, noi capiamo delle cose. La misericordia è la nostra salvezza, ma la misericordia richiede di passare per la relazione. Non esiste un'esperienza individuale della fede. La fede è chiamata alla comunione per sua propria natura. È impossibile amare Dio senza amare il prossimo. Se non amo il fratello che vedo, non posso dire di amare Dio che non vedo, dice la scrittura. Allora qual è il punto? Noi sappiamo che sono necessari i fratelli e ci sono degli appuntamenti. La misericordia di Dio non è un distributore automatico che uno va a sfruttare quando gli venga l'uzzo di farlo. No, ha degli appuntamenti. Dice il profeta Isaia, cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. Per salvarsi non si dettano i tempi a Dio, è Dio che ci dà degli appuntamenti. E io posso pensare che voglio farmi la mia Pasqua o non so cosa, non so dove, non so come, soprattutto non so con chi o se con chi. Forse voglio farlo proprio da solo. Impossibile, non si dà, non datur. Si fa con i fratelli, si fa negli appuntamenti liturgici, ed è lì il posto a cui dobbiamo arrivare, a cui dobbiamo condurre le persone che si avvicinano alla fede. Dobbiamo sempre riportare all'Assemblea Cristiana e all'appuntamento che il Signore ha con la sua Assemblea.